L'ospite del Sudestival questa sera sarà Federico Rizzo, che presenta in anteprima nazionale Taglionetto, il tuo secondo lungometraggio, giusto?
Giustissimo.
È un film molto particolare perché tu, presentando sempre al Festival di Michele Suma Fuga dal Call Center, l'avevi definito un film significativo, militante e combattente. Qui invece cambi completamente, è un film che non si basa su una grande materiale, almeno poi ce lo spiegherai tu. Fuga dal Call Center si basava su un grandissimo lavoro di documentazione, tu hai intervistato tantissimi ragazzi che lavorano in queste strutture e poi hai realizzato davvero un film necessario. Qui invece scrivi e ti occupi di un tema completamente diverso, un film totalmente di finzione e un po' di genere.
Sì, direi molto di genere. Vedi, con Fuga dal Call Center, che è un film che ho fortemente voluto, è successo qualcosa di strano, di bellissimo, ma anche di imprevedibile, nel senso che sono stato sommerso dal fare politica, perché quello era un film politico, e per un anno e mezzo l'ho portato in giro tutte le sere nei festival, in giro per il mondo. Ho fatto oltre 60 festival internazionali, nei cineclub, nelle piazze, nei centri culturali, ed è diventato un po' un film manifesto del precariato, proprio perché nasceva come lavoro di documentazione dal basso. Io avevo lavorato 3 anni nei call center, ma non volevo arrogarmi il diritto di raccontare semplicemente la mia esperienza, e quindi era nato come un tour di interviste per l'Italia per scrivere proprio la sceneggiatura del film. In questo tour di interviste mi sono accorto che la situazione stava peggiorando rispetto a quando ci lavoravo io, e tuttora è passato un anno e mezzo da quando è uscito il film. La situazione è ancora sempre più peggiorata e questo film diventa sempre più caldo, diventa sempre più attuale, però io ho rinunciato dopo un anno e mezzo ad accompagnarlo ancora nelle piazze, perché non ce la faccio veramente più. E dopo questa intossicazione di politica per un anno e mezzo ho detto basta, bisogna fare un film di puro intrattenimento, un film divertente, un film di puro godimento visivo, di puro cinema, che non mi faccia pensare alla realtà. Proprio perché secondo me il cinema italiano è importante non soltanto per quell'aspetto politico, sociale, culturale, intimista, ma anche perché noi registi italiani sappiamo farlo il cinema, bisogna dirlo con tutta la nostra forza. E io credo, anche se sono al secondo film, che i registi italiani siano tra i più bravi del mondo. E sono ancora più bravi quando hanno il coraggio e la voglia di cimentarsi con il cinema di genere, come è stato il caso del grande Mario Bava, di Lucio Fulci, di Dario Argento. Noi questi registi non li dobbiamo rinnegare, dobbiamo casomai coltivare quello che loro ci hanno insegnato. Non a caso il cinema italiano di genere è molto famoso all'estero. E devo dire che adesso il prossimo film naturalmente tornerò a un cinema un po' più impegnato, però secondo me è importante che i registi italiani, anche quelli giovani, abbiano il coraggio di affrontare anche il cinema di genere, perché è un cinema bellissimo che piace molto al pubblico.
Raccontiamo Taglionetto.
Taglionetto è la storia di una donna, di una psichiatra famosa, che si ritrova a dover convivere con un matrimonio andato a male, un matrimonio che non funziona, con una bambina piccola, e quindi ha voglia di ritornare alle origini, al suo piccolo paesino nel sud Italia, in provincia di Brindisi, un paesino graziosissimo ma minuscolo, in campagna, ma dove c'è anche il mare, dove c'è una Puglia sì da cartolina, ma anche una Puglia spettrale. Il film è stato girato in autunno e io ci ho messo dentro un po' tutti quelli che sono gli archetipi orrorifici della mia infanzia, quindi la paura dei pozzi, dell'uomo nero. E quindi questa donna si ritrova a tornare nel paesino con la figlia. Contemporaneamente un giovane ragazzo, un 25enne, massacra misteriosamente la propria famiglia e si va a confessare alla polizia. Da lì, tra una serie di cose e l'altra, viene deciso di affidare la perizia psichiatrica a questa donna, e questa donna entra in contatto con lui. Questa donna nell'infanzia ha conosciuto il male, nel senso che il suo fratellino gemello è stato assassinato misteriosamente, e quindi in qualche modo il male l'ha introiettato. Quindi viene a contatto con lui e avvengono tutta una serie di transfert. Poi naturalmente non svelo, esatto, come va a finire, perché
comunque cerchi proprio di sviare il pubblico. Volevo capire com'è nata l'originalità di questi caratteri, che comunque, proprio perché tu hai fatto prima riferimento al cinema italiano, sono un po' estranei a quello che è il cinema italiano, comunque come vengono caratterizzati di solito i personaggi.
Ma diciamo, nel film, tra i caratteri interessanti c'è il poliziotto che indaga, che è interpretato da Lino Frassica, divertente ma anche molto più serio di come lo conosciamo.
Sì, Lino non Frassica... è fortunatamente la solita macchietta che purtroppo vediamo spesso.
No, Lino Frassica devo dire che è un bravissimo attore e speriamo con questo film di sdoganarlo, perché merita anche la seconda patente, cioè quella di attore non solo di comico. Poi abbiamo Dorotea Mercuri, che è la protagonista, che è una modella attrice greca molto molto brava, che interpreta la parte della psicologa. Poi abbiamo Giulio Forges d'Avanzati, che è un attore giovane, alla sua prima esperienza, è davvero un grandissimo talento, diventerà un grande attore questo Giulio Forges d'Avanzati, che interpreta il giovane paziente. Poi abbiamo tutta una serie di caratteristiche che sono tipici nel cinema italiano di genere: Luis Molteni, che fa un altro poliziotto, abbiamo Giacomo Gonnella, che fa lo scemo del villaggio, che comunque andrà anche lui nella trama del film, rivelerà degli indizi importanti. Abbiamo un avvocato che è interpretato da Giacomo Galati. Quindi, insomma, tutta una serie di personaggi che in qualche modo il cinema degli anni 70 ci ha abituato a convivere con loro, ma naturalmente li abbiamo un attimino riattualizzati. Non è un film a un verso unico, è un tipo di cinema che naturalmente mischia la commedia, mischia il cinema d'autore un po' più serio, un po' più intimista, e mischia anche l'azione, l'action movie, come dicono gli americani. E naturalmente un po' di horror, perché ci siamo avvalsi di ottimi effetti speciali, gli stessi effetti speciali, per intenderci, che utilizza Dario Argento. Ovviamente non è proprio uno splatter, però quando ci sono gli omicidi non si fanno sconti.
Sì, esatto. Con chi è scritta la sceneggiatura del film?
La sceneggiatura l'ha scritta Fabbri e Carella, che sono due giovani sceneggiatori italiani, e alla fine l'ha scritta anche Giuseppe Pizzo. Quindi loro due hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura vera e propria l'ha scritta Giuseppe Pizzo, che è un criminologo, che è stato consulente, per dirti, qualche film, ad esempio di Gomorra, adesso lavora per Chi l'ha visto, è un criminologo abbastanza noto, piuttosto in gamba.
Prima l'hai citato tu, sia l'aspetto della messa in scena, soprattutto l'uso delle luci e dei colori, volevo che tu spiegassi meglio al pubblico, proprio perché dalla Milano che ci hai mostrato nel tuo primo film, qui arrivi in una Puglia alla quale regali delle atmosfere, dei colori, oltre appunto dei personaggi molto particolari.
Beh sì, è un film completamente diverso dalla Puglia da cartolina che siamo abituati a vedere, anche di autori bravissimi, ma autori che hanno nel loro DNA la solarità. E io credo che, essendo cresciuto a Milano, ho invece nel mio DNA l'oscurità, le tenebre. E quindi ho voluto regalare una Puglia un po' archetipale, con il colore dell'horror, quindi quella che i bambini vedono nei loro sogni, quindi i pozzi, i rami, bui, le campagne selvagge, il mare in tempesta, una Puglia un pochettino più dark, diciamo così, che comunque è piaciuta molto, ad esempio in Francia, erano meravigliati, non erano abituati a questa Puglia così selvaggia. Io credo che bisogna cercare di sforzarsi di fare delle cose un po' strane. Ad esempio, nel film c'è una scena di pizzica che non è la solita pizzica come siamo abituati a vederla, ma è una pizzica un po' più orrorifica, ecco. Il film si sarebbe potuto intitolare Salento violento, per intenderci.
No, è bello ricordare questo, perché almeno a me è sembrato fondamentale che i personaggi si rispecchiassero in questo ambiente, cioè non li avrei visti possibili e credibili altrove.
Sì, devo dire che ad esempio il produttore del film, Galliano Iuso, che è un produttore storico del cinema di genere italiano, ha fatto, per dirti, tutti i film del Monnezza, l'ha inventato lui, Bombolo, queste cose qui, ha fatto tutti i film di genere degli anni 70, molti film di genere, però a lui si devono anche gli esordi di Cipri e Maresco, quindi un produttore molto coraggioso che ha fatto questo film senza gli aiuti statali, credendo in un giovane regista, dandomi carta bianca. Però mi ha chiesto solo una cosa: di far sì che il film non venisse identificato come pugliese, ma che potesse essere girato in qualsiasi luogo del sud del mondo, quindi anche la Calabria, anche la Sicilia, quindi non c'è quel dialetto pesante, quelle caratterizzazioni un po' stupide che ci hanno stufato del pugliese generoso, Lino Banfi, simpatico, istrione. C'è una Puglia che potrebbe essere qualunque luogo del sud, meraviglioso, affascinante, selvaggio e tenebroso.
C'è una sequenza che proprio magari in fase di sceneggiatura, di lettura del testo ti è piaciuta particolarmente, che avevi, diciamo così, già immaginato prima addirittura di vedere le location?
Beh, mi fai una domanda molto bella, perché in realtà questo film ha avuto tantissime scritture, tantissime versioni, tantissimi draft. Però ecco, la scena più bella, più forte secondo me è quella legata al pozzo. Ora non posso dire nulla perché naturalmente svelo la trama del film, però contemporaneamente in quei giorni c'erano le inchieste sul delitto di Avetrana, e il film noi l'abbiamo girato proprio subito dopo Avetrana, che come sai bene la protagonista finisce in un pozzo, finisce sotterrata in malo modo. Quella è un po' la paura archetipale che hanno tutti i bambini pugliesi, perché la Puglia è piena di pozzi, di buchi neri, e quindi da quel punto, da quell'immagine è nato un po' tutto il film. Poi tieni presente che è successo un qualcosa di veramente misterioso. Noi abbiamo occupato questo piccolo comune del Salento che si chiama Torchiarolo, che è un comune con 4.000 abitanti, per 2 mesi con una troupe romana gigantesca. Abbiamo veramente invaso un paese, quindi tutti conoscevano la trama del film. Esattamente dopo un mese che ce ne siamo andati è successo lo stesso identico delitto nella realtà in quel paese. Quindi questa cosa ci ha ulteriormente sconvolto, perché comunque noi già eravamo presi dalla trama del film. Poi succedono queste cose, poi prima ancora erano successi i fatti di Avetrana, e insomma siamo andati, è vero che volevo fare un film fuori dalla realtà,
ecco.
Ma mica poi tanto.
Poi in realtà, esatto, volente o nolente ci sei entrato a piene mani. E noi ti ringraziamo, appunto la bellezza del tuo primo film è che oltre ad aver girato tanti festival poi ha avuto una bella distribuzione in DVD, della Fuga dal Call Center se ne è sentito parlare ancora dopo, anche se appunto in sala magari è stato meno tempo e con meno copie di quante volessero anche gli stessi spettatori che con il passaparola desideravano ancora continuare a vedere questa pellicola, solo che come sappiamo è il grande dramma delle pellicole italiane, che se in quelle 15 o 20 sale non fanno da subito grandi numeri, purtroppo vengono tolte. Come ti comporterai questa volta?
Sì, in qualche modo però la storia ci sta dando ragione, perché è un film richiestissimo, un film ormai diventato il manifesto del precariato, in occupazione, nelle manifestazioni, è uno dei film più scaricati da internet purtroppo. Il nostro sito internet registra sempre 100 accessi ogni giorno da 3 anni a questa parte.
Il DVD è molto bello soprattutto per tutti gli extra che sì. Tu hai messo. Volevo capire rispetto appunto alla storia che tu hai portato avanti di distribuzione con il tuo primo film, qual è l'approccio con questo? Come ti stai muovendo a livello distributivo?
Beh, questo film insomma ha già una distribuzione estera piuttosto importante, adesso tra un po' uscirà al cinema con la Bolero Film, certamente non credo che in Italia uscirà con tante copie, poi uscirà dopo l'estate con la Cecchi Gorion Video, quindi credo e spero, come è successo con Fuga dal Call Center, che diventi anche in Italia un film interessante che faccia il suo passaparola, ecco. Un giovane regista credo che non debba interessare tanto i numeri, ma fare un percorso coerente.
Grazie ancora e buona fortuna per questa sera.
Grazie.
Giovanna Barreca, Radio Cinema.
Radiocinema.it